Prima domenica di Avvento, anno C, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 21, i versetti 25-36.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Dal profeta Geremia, capitolo 33, i versetti 14-16.
Ecco, verranno i giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia.
Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12, fino al versetto 2 del capitolo 4.
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù. Avete appreso da noi come comportarvi in modo da piacere a Dio, e così già vi comportate. Cercate di agire sempre così per distinguervi ancora di più. Voi conoscete infatti quale norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo affinché scuota il nostro intelletto, il nostro torpore e dilati il nostro cuore nell'accoglienza di questa parola e nel cammino verso il suo regno. Amen.
Amen.
Prima domenica di Avvento, domenica della venuta del Figlio dell'uomo. Una pagina questa dell'Evangelo di Luca che non vuole impaurirci. Il linguaggio è certamente forte, ma la pagina dell'Evangelo vuole dare un significato reale a tutte le tragedie umane, ci insegna una speranza che nel tempo stesso in cui ci fa contemplare, ammirare e desiderare la gloria dei cieli, ci fa anche vegliare, ovvero un non agire alla cieca, un non vivere la giornata, un non sbarcare il lunario nella dissipazione, nell'irriflessione, ma nel vedere fino in fondo le cose, rendere possibile il nostro impegno nel diffondere la giustizia di Dio già oggi, in questa nostra vita, e dunque non prigionieri di una vita superficiale legata alla fatalità, impedendo alle preoccupazioni di questa vita di condizionare la nostra esistenza. Gesù Cristo è Lui che deve venire, è Lui che attendiamo, e non certo un'organizzazione, una istituzione, uno stato di cose. La Sua presenza sovrana costringerà ogni elemento del mondo ed ogni essere vivente a collocarsi nel nuovo, in quell'ordine di giustizia e di amore che è il regno di Dio. E se vogliamo continuare a usare immagini bibliche, tutto questo verrà compiuto dallo sguardo fiammeggiante dei Suoi occhi, dal soffio della Sua bocca, dal gesto della Sua mano, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose, come scrive Paolo nella lettera ai Filippesi. Alla Sua venuta il mondo sarà totalmente trasformato, ci sarà una nuova creazione, e chi conoscerà il Suo volto lo vedrà riflesso in tutti i frammenti dell'universo che sta rinascendo. Ecco perché il credente non deve soffermarsi troppo sullo scenario apocalittico che accompagna il ritorno del Cristo. Come ci fa recitare il Salmo 46, perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi frutti. Ciò che conta è soltanto il volto del Signore, che tutti i credenti scorgeranno libero da ogni velo. E il resto non sarà altro che l'inevitabile eliminazione di ciò che nasconde il volto di Dio. Sappiamo che la prima comunità cristiana ha vissuto una forte tensione fra le due venute del Signore, quella del suo ministero terreno e quello del suo avvento alla fine dei tempi. La parusia del Figlio dell'uomo era ritenuta imminente e dunque una vita radicata fortemente in una santità irreprensibile. Ma già i cristiani a cui si rivolge Luca col suo Evangelo manifesta una nuova presa di coscienza. La venuta del Signore non è più collocata in un imprevedibile futuro. La venuta del Signore si attua già nel presente, nell'oggi degli uomini, e qui la sua salvezza. Poi in ogni momento può sopraggiungere all'improvviso per giudicare quell'istantanea e la morte della nostra vita. E dunque l'atteggiamento che si impone ai fedeli è quello di una continua vigilanza. Ecco perché Luca insiste molto. Essere pronti a tutto, rifiutando le cattive azioni che si commettono nelle tenebre. Rimanere desti grazie a una preghiera incessante. Così come l'Eucaristia ha lo scopo di annunciare la morte del Signore finché Egli venga, la vigilanza e la preghiera affrettano l'avvento del Regno di Dio. Fin d'ora esse ci rialzano, ci fanno levare il capo, ci permettono di dare un nome all'attesa di tutti gli uomini. Fino al giorno in cui l'avvento divino ci condurrà in maniera definitiva davanti al Figlio dell'uomo. Dall'eucologia allora l'antifona d'ingresso, un'antifona importante è tratta dal Salmo 24. Ci vengono offerti i primi tre versetti. L'invito è comunque sempre a leggere l'intero Salmo. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. È la celebre antifona che inaugura la celebrazione eucaristica dell'Avvento. Ad te levavi animam meam. Ma non è soltanto dell'Avvento, ma di tutto l'anno liturgico, perché questa offerta è per sempre. Il Salmo 24 è chiamato anche tromba d'Avvento. Il Salmo 24 ha una caratteristica che abbiamo incontrato altre volte. È un salmo alfabetico, ovvero ogni prima parola di ogni versetto inizia con una lettera diversa, seguendo l'ordine dell'alfabeto ebraico. E le caratteristiche che dominano questo salmo sono quelle di una supplica individuale e di fiducia nell'aiuto divino. Abbiamo seguito la suddivisione che gli esegeti danno di questo salmo, negli appunti trovate anche i versetti specifici. In questo salmo il salmista sa che Dio è più grande del suo peccato e da lui viene l'istruzione salutare che lo porterà a ritrovare il giusto cammino. E dunque a te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido che io non sia confuso. Scusate. L'orante fa anamnesi della sua offerta, che è quella dell'anima, che è la vita intera. Un'offerta irreversibile al Dio dell'alleanza. Ed è bellissima l'espressione Dio mio, in te confido. Dio mio, infatti, segue l'offerta di alleanza che il Signore ha già pronunciato, figlio mio, popolo mio, che rimanda poi alla formula completa che è io sono il Signore Dio tuo, tu sei il figlio mio, il popolo mio. E l'accettazione da parte del popolo, tu sei il Signore Dio nostro, noi siamo figli tuoi, il popolo tuo. Ed è la formula battesimale, che è poi quella che di continuo viene pregata nel Padre nostro. Nel Signore dunque, che è alleato fedele, l'orante ha completa fiducia, come afferma quel «io di certo non sarò confuso», perché la grazia dell'alleanza è perenne e contro di essa nulla possono i nemici della fede e della vita di fede. La fiducia è riaffermata con grande forza. Non possono essere confusi né delusi quanti vivono nella condizione di quella fede che vive attendendo il Signore che viene, confidando soltanto in Lui, nella consapevolezza, nella coscienza che solo il Signore è colui che viene per amore, nella gioia, per compiere il suo disegno. Chiunque spera in te non resti deluso. Ora, il salmista è uno solo, ma in realtà è rappresentante di tutto il popolo. L'io del salmista, infatti, è l'anima di tutto il popolo santo del Signore, che viene, che è il vivente, e questo noi dobbiamo sempre tenerlo presente, non soltanto adesso. L'io del Salmo è sempre universale per chi lo accoglie, certamente. Il canto all'Evangelo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Salmo 84, una proclamazione che ricorda quella venuta del Signore, che è sempre presente e operante nel suo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Il richiamo dunque è a queste opere che il Signore è chiamato a compiere, venendo in mezzo al suo popolo. Egli infatti sempre opera la misericordia, l'amore, che è primariamente nella sua parola, oggi, qui, per noi, benefica, favorevole, noi radunati in comunione a Lui che viene. Il tempo di Avvento, dunque, apre subito a tutti i credenti quel tesoro inestimabile che è l'opera di salvezza che Cristo ha compiuto e alla quale la Chiesa attinge per tutto il corso dell'anno liturgico. Oggi qui l'Evangelo apre con un episodio della vita del Signore risorto che introduce il suo mistero integrale di grazia dello Spirito Santo. E l'anno liturgico, lo abbiamo detto più volte in questi ultimi incontri, l'anno liturgico è l'anno della divina grazia. Si apre e si chiude con la visione grandiosa e terribile del Signore che viene all'ultimo dei tempi, Egli costituito da Dio, giudice dei viventi e dei morti. Il Signore viene, e chi lo attende, non conoscendo l'ora della sua visita, deve vegliare, pregare, discernere i segni che annunciano una liberazione vicina e definitiva. Ecco dunque, in questa prima domenica, il brano evangelico tratto dal discorso escatologico che noi ritroviamo poi in ciascuno dei tre sinottici, con ovviamente le dovute differenze. Il primo Evangelo, proclamato in questo anno di grazia che sta iniziando, e siamo nel ciclo liturgico C, è dunque l'Evangelo di Luca, è l'annuncio solenne della fine e del fine. È la ricapitolazione di tutto il disegno divino che, preannunziato come germoglio di Davide e diligente realizzatore della giustizia di Dio, come ci ha ricordato la prima lettura, si manifesta in tutta la sua immensità. Il Figlio dell'uomo risorto viene. Noi che lo abbiamo conosciuto e siamo già informati nelle sue vie, restiamo desiderosi di crescere e abbondare nell'amore. E col salmo responsoriale, per questo a te, Signore, innalzo l'anima mia. La pericope di oggi ha scelto due blocchi. Noi l'abbiamo letto per intero, commenteremo gli altri perché poi questi testi verranno ripresi all'ultima domenica, che è la 33esima del tempo ordinario. Dunque, il Figlio dell'uomo viene e i suoi segni terribili e l'invito a vigilare e a pregare. Ora, il discorso escatologico di Gesù negli Evangeli sinottici è l'ultimo discorso di Gesù durante il suo ministero pubblico ed è certamente una delle pagine più ardue dell'Evangelo, sia per l'argomento trattato, di per sé difficile, sia per le caratteristiche letterarie che sappiamo esigono una particolare conoscenza di cosiddetto linguaggio apocalittico giudaico. E poi a queste si aggiungono anche le difficoltà che provengono dal confronto di tre diverse redazioni di questo discorso. È sempre Gesù che parla, però i tre hanno una redazione diversa, no? E questo ci lascia un po'. Luca in verità ha diviso questo materiale nel suo Evangelo. Abbiamo la grande Apocalisse, appunto il capitolo 21, i versetti 5-36, i cui versetti 5-19 poi saranno proclamati nella 33esima domenica, e un'altra parte che noi ritroviamo al capitolo 17. Ma le ragioni per le quali il testo di Luca si differenzia notevolmente dal testo di Marco, da cui poi dipende anche Matteo, possiamo raggrupparle in tre punti. La scena del discorso. In Luca è uno dei cortili del Tempio e gli ascoltatori di Gesù non sono i suoi discepoli, ma alcuni anonimi. Poi, quello che vi ho già detto, Luca ha già utilizzato una parte del materiale che Marco mette alla fine, come ultimo discorso appunto, la cosiddetta piccola Apocalisse lucana, capitolo 17, versetti 20-37. E poi occorre ricordare anche un evento storico, la distruzione di Gerusalemme, avvenuta, come sappiamo, il 29 agosto del 70 d.C. Il terzo Evangelo è stato molto probabilmente composto quando questa distruzione era già avvenuta. E Luca ne tiene conto, lo vedremo poi nell'analisi del testo. L'Evangelista ha dovuto distinguere più chiaramente di Matteo e di Marco tra la fine di Gerusalemme ormai avvenuta e quegli avvenimenti futuri conclusivi della storia umana. Ora, il terzo evangelista segue da vicino Marco, tuttavia si ritiene libero, a seconda delle occasioni, di sopprimere, aggiungere, spostare, ritoccare alcuni elementi del discorso. Secondo alcuni, l'apporto principale e tipico di Luca sarebbe nei versetti 20-24, quelli che parlano dell'assedio di Gerusalemme. Ma su questo ci sono posizioni diverse da parte degli esegeti, che poi alla fine finiscono per prendere posizione su tutto quello che è possibile dire, no? Che il discorso si riferisce soltanto alla fine del mondo o si interpreta soltanto in funzione della fine di Gerusalemme o che vede i due eventi in incastro fra di loro, quindi è come se avessimo detto tutto. Ognuno può scegliere la sua posizione. Ma lo schema di fondo del discorso lo possiamo individuare così. Una questione introduttiva ai versetti 5-7, a cui segue l'indicazione di due segni premonitori della fine. La presenza dei falsi profeti e delle guerre, i versetti 8-11, e la persecuzione dei discepoli, i versetti 12-19. Poi, il discorso continua con la descrizione profezia di due avvenimenti, la rovina di Gerusalemme, versetti 20-24, la fine del mondo, 25-28, quindi come vedete ci siamo messi in mezzo, abbiamo scelto la posizione intermedia. Infine, i versetti 29-36, la risposta alla questione del quando. Comunque sia, la liturgia ci indirizza verso la venuta del Figlio dell'Uomo come centro di tutto il discorso escatologico. Un discorso posto prima del racconto della passione di Gesù e che trova dunque in essa la sua realizzazione. È infatti il segno della croce a illuminare tutta la storia. ma quando e come viene a noi? L'Evangelo ce lo rivela, insegnandoci innanzitutto che viene e verrà allo stesso modo in cui è venuto nella carne del Figlio dell'uomo. E i padri qui ci ricordano che tre sono le venute del Signore. Quella passata, che si compie poi nel suo cammino di morte e resurrezione, quella presente, che si attua nel nostro essere associati al suo mistero, e quella futura, anticipata per ciascuno nella morte ed estesa a tutti alla fine del mondo. Ora, se a noi preme quest'ultima, il Signore ci ricorda però che essa è preparata e realizzata al presente, vivendo qui e ora la sua stessa storia. Il suo avvento, quindi, non va ristretto al tempo finale, ma dà ad ogni tempo il suo valore definitivo, associandolo al mistero del Figlio dell'uomo. La venuta passata certamente determina la nostra fede, perché è venuto, noi crediamo, ma quella futura, che è la nostra speranza, è comunque retta da quella presente, che è la nostra carità, è come avremo amato oggi. Per l'intelligenza delle cose certamente è importante il passato, per la volontà il futuro, ma ambedue hanno la loro realtà nel presente, dove si congiungono dando significato e senso a tutta l'azione umana. Il nostro brano è costituito da un contrappunto: da una parte i grandi sconvolgimenti cosmici e gli uomini che muoiono della loro paura di morire, e dall'altra la parola del Signore che dà fiducia e garantisce proprio qui il luogo della nostra liberazione. Ma questo l'abbiamo detto anche a proposito di Marco. Io ho propositi di pace, ricordate, di amore, la liberazione nostra. È questo che il Signore vuole realizzare, non una condanna senza appello, non un richiamo a eventi che ci devono terrorizzare. La sua venuta è venuta di amore e ci deve indurre alla serenità, o se volete a quel timore che è comunque la consapevolezza di stare dinanzi a Dio, a quel desiderio così intenso, no? Che diventa, come dire, che prende possesso di tutto il nostro essere. La venuta del Figlio dell'uomo non è qualcosa di tremendo, è il compimento di ogni desiderio, ovvero l'incontro con il Signore. Per questo Paolo, ancora nella lettera ai Filippesi, scrive: vivere è Cristo, e il morire è un guadagno. Ed egli stesso è combattuto dal desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo. Gli sconvolgimenti cosmici e la nostra stessa morte sono eventi naturali. Il loro carattere tragico è dovuto piuttosto al nostro peccato, che ci li fa leggere con gli occhiali della nostra paura e dunque agiamo di conseguenza. Il credente, invece, liberato dalla paura di chi può uccidere il corpo, vive con serenità la sequela del suo Signore. Ma esaminiamo il nostro brano. Versetto 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Vi saranno, anzi, letteralmente dovremmo tradurre e vi saranno, perché quello che accade, i segni cosmici, sono collegati a quei mali storici accaduti, c'è una continuità e quindi una lettura che prosegue allo stesso modo, ovvero avvenimenti nel cammino della storia. E dunque quei segni che vengono sono il naturale evolversi della storia. Luca fa cadere l'espressione di Marco in quei giorni per non legarli alla rovina di Gerusalemme. L'attenzione di Luca si concentra sulla vicenda umana, facendo dei segni cosmici una cornice esterna, rivelatore, semmai, di uno sconvolgimento interiore, ovvero tutte le paure dell'uomo vengono fuori alla visione di quei segni, come spesso accade. Se io non ho il cuore sereno, no? Beh, un rumore nella notte mi spaventa. È quello che accade normalmente, no? Se invece io sono in uno stato di serenità, non penso a qualcosa di male o di cattivo o di tremendo, in un abbaiare, in un qualcosa che cade, può capitare, no? Ho messo un libro in bilico, sto dormendo, pop, cade, no? A terra, oddio, chi sta in camera? Non c'è nessuno, siamo solo noi, è caduto, no? Però se io ho l'ansia, sono preoccupato, quello mi sconvolge, altrimenti continuo a dormire. Allora, il linguaggio dunque dell'evangelista può stonare per la nostra mentalità, per quei colori apocalittici, ma ricordiamo che apocalittico, dal greco apokalitein, è la rivelazione, letteralmente togliere il velo, è dunque rivelazione del giudizio divino, del mistero di Gesù. Questo linguaggio è utilizzato spesso in quella rivelazione dei cosiddetti segreti che riguardano la fine dei tempi, il corso della storia. La descrizione è spesso ricca di visioni, di simboli, di un linguaggio cifrato anche, ma conoscendo poi la chiave di lettura, no? La decriptazione, e allora non è più così terribile. Ma certo, per molti il termine apocalittico è sinonimo di catastrofico, e noi lo usiamo in questo senso. È successo l'apocalisse, no? Per indicare una cosa incredibile, immane, impensabile, la fine del mondo, no? Se l'equivalenza è sommaria e spesso impropria, dobbiamo ricordare comunque che quando l'Evangelista parla di segni nel sole, nella luna e nelle stelle, fa riferimento a ciò che segna il tempo dell'uomo e l'orologio cosmico, il sole, la giornata, la luna, i mesi, no? Da sempre l'umanità è vissuta con questo calendario. Tutto si rompe e si arresta, e il significato è finito il tempo dell'uomo e inizia l'oggi di Dio. Ciò avviene nella morte di Gesù. Al capitolo 23, versetto 44, che cosa scrive Luca? Era già verso mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il sole viene meno e la terra non ne ha più bisogno, perché entra nel regno di luce, il cui sole è il Signore Dio che illumina tutto. Vi invito poi a rileggere la lettura di Apocalisse 22,5, che fa parte, verrà proclamata sabato prossimo. Ma possiamo riprenderlo. Quindi Apocalisse 22, versetto 5. E non vi sarà più notte, e non vi sarà, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Il testo, vedete, si chiarisce. Non dobbiamo fermarci a quella impressione iniziale. Sulla terra, dice il testo, angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti. Popoli in ansia, o altre traduzioni, hanno spaventati, senza scampo, chi è stretto dal vuoto è posseduto dall'angoscia. Chi non conosce la paternità di Dio e ignora che noi veniamo da Lui e a Lui ritorniamo, è in questa condizione. È un po' come nell'infanzia, no? Il bambino è sereno perché sa che i genitori vegliano su di lui, si preoccupa dei rumori, delle cose. Ma sappiamo dell'ansia di chi, non avendo i genitori, vive, no? Con questa paura nel cuore, di non poter confidare in un sostegno, in un aiuto. Fragore del mare e dei frutti è una citazione che prende dal Salmo 68. La creazione, anch'essa, non per sua colpa, sottomessa a caducità per volere dell'uomo, con il suo peccato l'uomo l'ha sottomessa al vuoto, e quindi anch'essa è divorata dalle tenebre e regredisce nel caos. La creazione canta la gloria di Dio, ci dice il Salmo 19, ma piange anche il peccato dell'uomo, geme e soffre, ci dirà Paolo, in attesa che noi torniamo ad essere figli. Romani 8, 19, 22. Versetto 26. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà avvenire. È la reazione che riprende quella della Genesi, ricordate, anche Adamo, al rumore dei passi di Dio nel giardino, si nasconde. Ho avuto paura, dirà. L'uomo teme per la sua vita, teme la morte. E davanti al figlio dell'uomo accade lo stesso quando si è nel peccato. Le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ancora una citazione che mette insieme Salmo 65 e Isaia 34. C'è dunque un forte rilievo cosmico, universale, del conflitto finale, che poi noi ritroveremo pienamente nel versetto 28. Le tinte fosche in Luca si aggravano, anche perché manca quell'accenno di Marco e di Matteo all'adunanza degli eletti. Versetto 27. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. In questa oscurità, in questa angoscia, una luce. Una luce che dissolve le tenebre, squarcia il velo di angoscia. E la luce è quella della croce, è la visione della croce, quella che le folle tra pochi giorni vedranno. È il segno del Figlio dell'uomo che rivela sulla terra la qualità e la purezza dell'amore di Dio per noi, la visione della croce, la purezza e la qualità dell'amore di Dio per noi. Allora vedranno. Chi vedrà? O ricordate anche l'espressione, non vedrete. Coloro che vedranno certamente sono coloro che riconoscono in Gesù crocifisso il Figlio dell'uomo, che è il titolo messianico, ricordiamo. Ora, coloro che non credono è chiaro che non vedono, non capiscono, si escludono. Ora, notiamo come i tempi dei verbi sono in gran parte al futuro, e il futuro è la forma verbale utilizzata per esprimere ciò che è la volontà e la possibilità di qualcosa. Nel linguaggio biblico denota sicurezza e fiducia di un'azione che si realizza da parte di Dio. Il titolo Figlio dell'uomo lo conosciamo, tratto da Daniele, anch'esso un'opera che usa il linguaggio apocalittico, datato secondo secolo avanti Cristo, un titolo di cui Gesù negli Evangeli si appropria. Il profeta Ezechiele lo ha utilizzato come sinonimo del nome. Figlio dell'uomo di per sé semplicemente significa uomo, ma il libro di Daniele lo presenta come una figura misteriosa, presentata a Dio, che gli dà potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Lo abbiamo ascoltato pochi giorni fa. Ora, storicamente, secondo alcuni, Daniele intendeva concentrare in questo personaggio i cosiddetti santi dell'Altissimo, cioè quegli ebrei fedeli perseguitati dal potere siro-greco, Antioco IV Epifane, no? La lotta dei Maccabei, la rivoluzione interna che procurò tante vittime, facendo diventare questi resistenti, questi testimoni, il popolo messianico, investito di autorità da parte di Dio. Ma la tradizione giudaica successivamente, ripeto cose che abbiamo già detto ma non dobbiamo trascurarle, anche la traduzione giudaica successiva attribuisce a questo termine un significato messianico, un messia dotato di qualità altissime, superiori anche a quelle del titolo Figlio di Davide. Questo Figlio dell'uomo è partecipe della sfera divina. E Gesù l'assume, e comprendiamo le motivazioni di Gesù, perché unisce la divinità all'umanità, ma un'umanità pacifica, non quella violenta, no? Legata a Davide, figlio di Davide. Ma ancor più capiamo anche lo scandalo durante il processo di coloro che lo sentono proclamarsi figlio dell'uomo. Matteo 26, 64. Versetto 28. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ecco come magistralmente Luca dà il tocco finale. Questi ultimi tempi non saranno soltanto grossi disastri, ma saranno caratterizzati dal dono della liberazione totale. E forse qui Luca manifesta una influenza paolina. Il termine greco apolitrosis, no? Tipico di Luca, di Paolo, lo ritroviamo soltanto qui in Luca, questa redenzione, questo riscatto. Alzatevi. L'Evangelo, il libro dell'Apocalisse, capitolo 5, anche questo è un testo che abbiamo ascoltato da poco, vede Gesù come agnello immolato in mezzo al trono, ritto in piedi, agnello immolato perennemente di fronte al Padre in offerta. Gesù sacerdote offre se stesso al Padre e nell'atto di offerta è in piedi. E questo era valido per tutti i sacerdoti, sia pagani che ebrei, che offrivano in una posizione eminentemente sacerdotale i sacrifici in piedi. Lo stare in piedi è la posizione sacerdotale per eccellenza. Ogni cristiano, infatti, in forza del battesimo, è deputato al culto divino e perché è unificato a Cristo partecipa del suo sacerdozio regale. E qui, permettetemi, no? Si sta inginocchiati al momento della consacrazione o si sta in piedi? Si è figli di Dio? Stare in piedi durante la celebrazione eucaristica significa credere fortemente di essere figli di Dio, rialzati dal peccato, risorti in Cristo. Ricordiamo Luca 13, 10-17, la guarigione della donna curva in giorno di sabato. Tutti dicono, non si doveva fare. E Gesù dice, non si doveva rialzare questa donna nel giorno in cui si celebra l'incontro con Dio, il sabato. L'umanità radunata nella dimora santa di Dio, dunque, ed Eva ritta, un canto di gloria e di ringraziamento. È il canto pasquale, il canto della liberazione dal peccato e dalla morte, è il canto nuovo. E notate l'imperativo, è all'auristo, è un'azione nuova, oggi, adesso. Il testo poi ci fa saltare la parabola del fico, che del resto conosciamo, anche perché l'abbiamo ascoltata in Marco, al versetto 34. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Vigilate. Notate l'imperativo. State attenti. Ponete a mente, se volete, no? Sta per, l'autore sta per dire qualcosa di importante, da notare che questi versetti non hanno paralleli, i 34-36, sono squisitamente lucani. Ora, l'invito alla vigilanza era presente anche al capitolo 17 di Luca, in quella cosiddetta piccola apocalisse. Ma qui, oltre al pericolo di trovarsi impreparati, si sottolinea un travolgimento nell'ubriachezza, nelle preoccupazioni della vita, nelle crapule varie, insomma. Ricordate il programma del ricco stolto? Capitolo 12 di Luca. Riposa, mangia, bevi, godi. Questo era il suo programma. E anche il peccato del servo posto ad amministrare i beni del padrone. Quando quel servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi, le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, che cosa accadrà quando verrà il padrone? Il richiamo alla vigilanza, dunque, è un esame critico del tempo in cui si vive. Una presenza critica che il cristiano deve avere nel vissuto sociale in cui opera. E il discernimento critico ancora delle proposte di salvezza che gli giungono. Per prepararsi all'incontro col Signore occorre tenersi in un atteggiamento di purezza interiore ed esteriore, senza indulgere alle seduzioni del maligno e del mondo. E Luca dà un'analisi di quanto può appesantire il cuore e spegnere la speranza. Dice: dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. Craipalè, dissipazioni, richiama letteralmente quegli eccessi del bere, che però possono essere estesi anche al consumo dei beni, no? O a quella ricerca, purtroppo, no? Di vertigine, di coscienza alterata, che tanto sembrano ambire, no? I giovani di ogni tempo, ma anche gli anziani non sono esenti da questo. O l'ubriachezza, che ancora è un richiamo al pericolo di una vita dissipata. Gli affanni della vita riportano il termine merimna, che già troviamo al capitolo 12, dove viene indicata quella sicurezza materiale che offusca la fede del ricco, no? Per cui diventa stolto. Nella Divina Liturgia bizantina abbiamo la preghiera dell'inno cherubico, che viene cantato mentre si prepara il grande ingresso, dove si portano le offerte all'altare, e si canta: noi che misticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno trisaghio, deponiamo ogni mondana preoccupazione. Merimnan, appunto. E qui occorre ricordare l'invito stesso di Gesù, capitolo 8, versetto 14, a conservare la fiducia nella cura provvidente di Dio. Le preoccupazioni mondane possono addirittura soffocare la parola della predicazione. Ricordate la parabola, Luca appunto 8, 14, del seme, del seminatore? Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita, e non giungono a maturazione. Oppure diventare un'agitazione incontrollabile, come quello di Marta, per esempio, nell'accogliere Gesù, che, preoccupata dal preparare, dimentica ciò che è davvero essenziale. Non che Gesù non volesse cenare quella sera o pranzare, no? Ma non era quella la preoccupazione principale. Era lo stare insieme a lui, ascoltare la sua parola, come fa Maria seduta ai suoi piedi. Luca capitolo 10. La vita del credente è dunque una vita assennata frutto di un continuo discernimento, di un sincero controllo su ciò che c'è veramente nel proprio cuore, per non cadere in una esistenza dissoluta, in una vita affannata, preoccupata, perché priva appunto di fiducia in Dio. Guardate che si maschera facilmente con questo. È necessario preoccuparsi, la preoccupazione per la famiglia, per i figli, che certamente uno non vuole negare, ma spesso queste preoccupazioni, no, vengono a diventare delle scuse, delle coperture per ciò che noi poi vogliamo fare veramente, di ciò che veramente abbiamo nel cuore e lo nascondiamo. Ma la parola è luce che toglie le tenebre e ci fa vedere ciò che abbiamo nel nostro cuore. Quel giorno, dice il testo, da notare che questa espressione non è una parola generica. Quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. È un'espressione teologica e non cronologica. E qui occorre, no, che scatti quel meccanismo di quella lettura continua della scrittura. In quale altra occasione, no, io ho riascoltato questa espressione, quel giorno? Amos, il profeta contadino, agricoltore, pastore, era qualcosa in più forse probabilmente di quanto lui, no, si identifichi. Che cosa dice Amos? Amos, nell'VIII secolo, è chiamato a lasciare i suoi alberi di sicomoro, le sue mandrie, e andare in Samaria, nel regno del nord, a proclamare il giudizio inesorabile di Dio su quelle scandalose ingiustizie perpetrate dalle classi politiche e finanziarie. Invano voi festeggiate i nuovi luni, ma aspettate che siete ansiosi che finiscano per angariare, per vendere, per comprare, per schiavizzare. Vendete lo scarto, la vita del povero per voi non vale nulla. E come aveva dipinto il giorno del giudizio divino? E qui dobbiamo leggerlo. Prendiamo Amos, capitolo 5, i versetti 18-20. Guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso. Come quando entra in casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde. Non sarà forse tenebra, non luce, il giorno del Signore? Oscurità senza splendore alcuno? Beh, impressionante questa pagina. Il giorno Yom Yahweh, Yom Adonai, il giorno del Signore è giorno di tenebra e non di luce. È l'implacabile scena pittoresca, mobilissima, di quello che capitava comunque nella steppa. si sfugge a un leone, si schiva un orso, si corre a perdifiato fin nella propria casa, ci si chiude dentro, sentendosi al sicuro, e ansimanti, poggiando la mano alla parete, ecco che una vipera ci si attorciglia e ci morde. Qual è il significato? La giustizia divina non conosce patteggiamenti, compromessi, corruzioni. Il giorno del Signore diventa simbolo di quell'intervento divino nella sgangherata storia dell'umanità, che porta salvezza per il giusto, ma anche condanna per l'arroganza dell'empio, che si condanna da sé. Ricordiamolo questo. Noi spesso, no, di fronte a una condanna parliamo di oscure manovre, no, di forze manipolatrici, di chissà che cosa. Qui l'empio si condanna da sé per le sue scelte, operate in piena consapevolezza, deliberato consenso, ricordate? L'altra immagine parla di una scena venatoria. Come un laccio, esso, il giorno del Signore, si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Qual è questa scena? I cacciatori disponevano ancora oggi, per la povera selvaggina incauta, un laccio appunto che schiacciava l'incauta vittima, no? Un po' come una tagliola. Questa era molto più semplice, immaginate però per gli uccelli che si poggiavano sui rami, dove venivano poi colpiti da questo laccio. Il laccio era la morte per la preda e la usiamo, la ritroviamo frequentemente nella Bibbia, Coelet, Ezechiele, Giobbe, nei Salmi. Se poi volete, negli appunti avete alcune citazioni che mi rimanderanno poi ad altre, se avete la pazienza e la volontà e il desiderio di leggerle. Il giudizio di Dio dunque è, colpisce rapidamente quando viene, quando verrà. E tutti, da notare che non ci sono eccezioni, il vocabolo pass indica se ogni cosa, tutto intero, senza eccezioni, è sulla faccia della terra, ovvero tutto ciò che possiamo calpestare con i nostri piedi. Versetto 36. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate. Imperativo presente. Un'azione che non deve essere interrotta. Avete già iniziato. Ora, il verbo agripneo può indicare sia quel dormire all'aperto, attento ai rumori della notte. Pensate ai pastori che vigilano sulla mandria, no? Oppure di una madre che vigila sul sonno del figlioletto, no? Sembra stare con l'orecchio pronto. Poi magari sveglierà il marito, dice tocca a te, no? Fanno una volta per uno, salomonicamente, se il marito è disponibile. Oppure il verbo indica anche quell'inutile tentativo di chi insonne cerca di acchiappare il sonno. E qui troviamo due episodi. il Tabor e il Getsemani, la veglia della trasfigurazione, il dormire dell'orto del Getsemani, la veglia e il sonno. La vigilanza permetterà inoltre di trovare il tempo per la preghiera. Non è uno stare svegli semplicemente, no? La vigilanza è operosa, attiva. E la preghiera aumenta la nostra vigilanza e ci fa ottenere il bene. Diceva loro, capitolo 18, versetto 1, una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. È la parabola del giudice iniquo e della vedova importuna. La preghiera di questa donna piega la durezza di un giudice iniquo, che non teme nessuno, che fa giustizia per essere lasciato in pace, non per spirito, né di carità, né di equità, né niente. Però questa donna ottiene, perché non si ferma. In ogni momento, da notare che la versione greca utilizza il vocabolo kairos, che noi ben conosciamo. Kairos non indica un tempo qualsiasi, o un tempo specifico, Cronos, Aion. Il kairos è il momento decisivo in cui prendere delle decisioni, che richiede enormi responsabilità, ed è il tempo segnato dalle parole e dai gesti del Signore. Cronos è un tempo preciso, 26 novembre 2018, oggi, o una qualsiasi altra data. Aion invece ha più significati, è una durata molto lunga, ma comunque finita. Un'eternità del quale Dio è re. O può indicare anche Aion, questo Aion e l'altro Aion, tempi diversi fra loro. Un tempo segnato dal peccato, un tempo segnato dalla grazia, quello presente e quello futuro. L'Evangelista, usando l'espressione kairos, probabilmente ci vuole dire che nessun momento della nostra vita è neutro. Ogni momento è gravido di futuro, è l'ultima opportunità che Dio ci dà, in cui ci giochiamo la fedeltà e la testimonianza a Lui. Abbiate forza, dice, non da soli, certamente, ma la forza è dono di Dio, e la fede in Gesù risorto si manifesta nell'ascolto della sua parola, nella comunione al banchetto eucaristico, nell'amore ai fratelli. Ecco, Dio ci dona la forza che accompagna il nostro cammino in quegli impegni e quelle scelte di ogni giorno. Scelte personali, familiari, professionali, sociali, eccetera. Una vita dove Cristo ci fa sfuggire realmente all'angoscia del futuro e della morte. L'ansia del presente si scioglie nell'emozione dell'attesa. Non è più angoscia. È emozione. È trepidazione. La fedeltà di Dio sostiene la nostra fede e alimenta la nostra speranza di partecipare alla stessa sorte del Figlio suo, divinizzato nella sua umanità. Per questo preghiamo con la preghiera di Colletta, che ci invita ad un'attesa senza turbamento, amando, quelle realtà celesti a cui siamo destinati, e aderendo con fedeltà già da oggi. Padre Santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo, Giudice e Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.